a Novi Goyo, a Novi Are, perché insomma il libro è già un mattone di oltre 500 pagine, non potrò indubbiamente illustrarvelo tutto, però insomma almeno vi racconto come è nato. Intanto è nato per, come tutte le cose, casualmente. Il primo saggio l'ho scritto per la Società Filologica Friulana, che voi direte, ma si occupa di tutt'altro che di storia delle ferrovie, si occupa di storia della lingua, si occupa dei problemi legati alla cultura, ma devo dire che in maniera molto avveduta quello che allora era il vicepresidente, il professor Federico Vicario, e oggi è il presidente della Filologica, e ha avuto un'apertura culturale, mentale, tale da ospitarmi fin dal 2002 con un saggio legato alla storia della ferrovia Portogallo-Casarsa. Il volume monografico era quello su Cordovado, sapete che la Società Filologica, qui io parlo, non so se più a amici della ferrovia o amici del Friuli o friulani emigrati a Milano, però insomma do per scontato che conosciate, no, la Società Filologica Friulana, se non altro perché insomma Pasolini insomma ne ha parlato molto, non sempre in termini positivi, però insomma è un'istituzione nella cultura friulana, più nel bene che nel male evidentemente, e la Società Filologica Friulana appunto mi ha consentito anno dopo anno, con un impegno che mano a mano cresceva, di pubblicare appunto un saggio dopo l'altro. Ogni anno la Filologica organizza un convegno, no, in una località diversa, e quindi ogni anno, o quasi ogni anno, se il treno passava per quella località, scrivevo un articolo. Mi mettevo al computer tra gennaio e febbraio, e poi a luglio c'era la scadenza, perché appunto poi si doveva andare in stampa fine agosto. E quindi diciamo l'evoluzione è stata un po' questa, non c'è stato un disegno generale sulla storia delle ferrovie in Friuli, e credo tra l'altro sia quasi impossibile a farsi, perché sono pezzi diciamo anche piuttosto staccati rispetto l'uno rispetto all'altro. C'è, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, la Veneto Illirica, che è stata la prima ferrovia che ha solcato il Friuli tra Venezia e Trieste, passando per Udine, no? La linea alta. Ma poi appunto c'è la ferrovia Pontebbana, poi c'è la ferrovia Portogruaro-Casarsa-Gemona. Ecco, di tutte queste linee ho cercato di ricostruirne non tanto la storia cronologica, quanto le motivazioni per cui nacquero, per cui vennero tracciate in quella direzione passando per quei centri e non per altri, e per capire appunto soprattutto chi decideva di quei passaggi, chi proponeva per primo, no, un tracciato che poi veniva eseguito, realizzato da chi? Dallo Stato, da una società privata. Ecco, le cose cambiano enormemente da un decennio all'altro. Ecco, attorno al primo documento che tra l'altro sarà oggetto di una ricerca che sto per concludere e uscirà, spero appunto entro l'estate, e che si intitolerà Il primo treno di Udine, in effetti è la storia che giocò la città di Udine per appunto la definizione del tracciato della Veneto Illirica. Vienna doveva collegarsi con una ferrovia all'interno dei propri confini imperiali con Milano, no? questo è, prima di tutto c'è questo, Vienna doveva collegarsi con Milano attraverso il porto di Trieste e toccando anche quello di Venezia, soltanto poi tutta la pianura padana, no? La linea che poi venne chiamata Ferdinandea e studiata ultimamente da Adolfo Bernardello in una ricerca storica molto approfondita e che io cito diverse volte perché è appunto un caposaldo anche degli studi storici di questo tipo. E, non era chiaro se il collegamento tra Venezia e Trieste dovesse essere fatto via ferro, attraverso una strada ferrata, o se dovesse continuare a svolgersi via mare tra i porti di Venezia e di Trieste. Alla fine si decise che il carico non doveva essere appunto interrotto, ma doveva continuare via ferrata, via attraverso una strada ferrata, ma appunto si doveva decidere dove questa linea sarebbe passata. Udine temeva che si sarebbe scelta la strada più breve, quella per la bassa, quella per Cervignano o per Palmanova, secondo un tracciato che è un po' quello dell'autostrada di oggi. E quindi cercò in ogni modo, attraverso una serie di delegazioni, di suppliche come allora si chiamavano, di coinvolgere il viceré, che come sapete stava proprio qui a Milano, il viceré Ranieri, il viceré che era poi il monarca del Lombardo-Veneto, perché appunto il treno passasse non per la bassa Friulana, queste zone che poi venivano tra gli udinesi enormemente svilite, no? nel loro paesaggio, locali, ambienti acquitrinosi, malarici, poi era anche vero, ma per collegare invece le città più importanti, da Treviso, appunto Comigliano, Pordenone, Udine, appunto, e poi l'idea era quella di un tracciato verso Palmanova, non per Cormons e Gorizia. L'idea del tracciato verso Cormons e Gorizia venne confermata soltanto negli ultimi anni del decennio 50-60. E, ecco, mi resi conto, guardando poi queste carte che avevo proprio a due passi dalla mia scrivania nella sezione manoscritti della Biblioteca Civica di Udine, e in effetti, nonostante poi quello che emergeva dalla stampa dell'epoca, almeno attorno al 1844, quindi 16 anni prima dell'arrivo del primo treno a Udine, l'aristocrazia udinese, i nobili, diciamo l'intelligenza anche di Udine di allora, della Udine austriaca di allora, aveva capito il vantaggio enorme che avrebbe portato la ferrovia, e quindi si batté con ogni mezzo per appunto far sì che il treno passasse per Udine, che era l'interlocutore di Udine. Non era tanto il viceré Ranieri, che era insomma molto in alto nella gerarchia evidentemente dell'epoca, ma era soprattutto un tecnocrate, un ingegnere che rispondeva al nome di Luigi Negrelli, grande genio della ferrovia, ma noto al grande pubblico perché ha ideato il canale di Suez. Infatti, dopo l'esperienza friulana di Luigi Negrelli per la costruzione della Veneto Illirica, nel 1854 mi sembra, migrò a Vienna e da lì appunto si occupò del canale di Suez. Però Negrelli è fondamentale proprio perché assieme a Radetzky, fu grande amico di Radetzky, a Verona, dove aveva il suo quartier generale, decise effettivamente dove queste strade ferrate dovevano essere realizzate. Certo, veniva anche considerata la volontà dell'ente locale. Per esempio è stato ricordato il caso di Conegliano. Conegliano fu un comune che si fece capofila di una serie di una ventina circa di piccoli comuni, ma neanche tanto piccoli, perché c'era tra gli altri anche Pordenone, perché appunto la linea venisse appunto fatta attraverso le cittadine, le città della pedemontana, la linea pedemontana, che da Treviso appunto raggiungevano Conegliano e facevano appunto il percorso che conosciamo, Sacile, Pordenone, Casarsa, Cotroico e poi alla fine Udine. Ecco, insomma, in qualche modo il libro cerca di percorrere un po' queste linee pensando a come sono state realizzate e da chi, soprattutto, chi erano gli organi decisori alla fine, più che appunto dilungarci nella descrizione poi dell'esercizio che le ha caratterizzate. Mi sembrava appunto molto più interessante capire perché ci troviamo, no, per esempio, tra Porto Bruaro e Casarsa, con una linea addirittura internazionale, come appunto ha ricordato Stefano Maggi, no? Piuttosto che seguire appunto le vicende irrotabili che la percorreva. E in effetti il libro è anche coerente da questo punto di vista, perché ha fatto una scelta molto radicale. Sì, è vero, i libri degli appassionati di queste cose sono molto fotografici e si occupano soprattutto di materiale rotabile, locomotive, insomma, la cosa che più piace a noi appassionati, io sono per primo un appassionato, sono le immagini, no, di questi treni che arrivano in stazione, che attraversano i ponti, che entrano nelle montagne, nelle gallerie, insomma, un effetto anche molto 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 bello, e la potenza del treno, insomma, che è stata evocata da grandi scrittori, da registi, da pittori, eccetera. Però, ecco, rimaneva sempre un po' in penombra un aspetto che è stato quello dell'archivio. In effetti è vero, gli archivi sono pieni di carte, di documenti che possono aiutarci a capire la storia di queste strade ferrate, che poi non è una storia di poco conto, perché insomma le sorti di tanti paesi, di tante città, non solo quelle friulane evidentemente, dipesero da scelte che la politica di allora fece nei confronti appunto del territorio. E oltretutto, ecco, movimentavano enormi capitali, che appunto questo non ho analizzato, ma insomma sarebbe evidentemente oggetto, potrebbe essere oggetto di un altro studio parallelo. Insomma, anno dopo anno ho costruito questi capitoli e alla fine, insomma, li ho presentati al direttore di una collana della Casa Editrice Forum, uno storico dell'economia, il professor Paolo Pecorari, professore emerito dell'Università di Udine, quindi persona ormai anziana, che però mi ha seguito e ha deciso di ospitarlo in una collana che appunto io assolutamente ammiravo per la serietà dei contributi che avevo visto pubblicato. Non è quindi una casa editrice, non è una collana per appassionati, ecco, quindi entra in una casa editrice e in una collana dove di norma di storia delle ferrovie non si parla, non si è mai parlato. E questo in qualche modo sì, può essere effettivamente anche considerato un punto importante, perché sdogana in qualche modo la storia delle ferrovie, che è insomma stato sempre appannaggio, no, di un gruppo, di una nicchia di appassionati, verso appunto uno studio di carattere storico effettivamente più serio e che può interessare effettivamente anche altri storici. Ci sono vari aspetti che sono tracciati, naturalmente ce ne sono molti che anche sono assenti, ci sono delle ferrovie di cui io non parlo, non tratto specificatamente, anche ferrovie importanti, oppure ne parlo ma in termini appunto laterali, come oggi si potrebbe dire. Una delle ferrovie di cui non tratto direttamente è la Urbino e Cividale, un'altra ferrovia di cui non tratto direttamente è la Pontebbana, la Urbino Pontebba Tarvisio. Nemmeno parlo direttamente della Carnia Tormezzo Villa Santina, parlo invece però di altre cose che in qualche modo sono forse addirittura più interessanti o quantomeno più curiose delle linee che ho nominato. Per esempio, se consideriamo appunto la Cividale Caporetto, vediamo come questa linea così sfortunata, che è stata una delle prime ad essere chiuse fin dal 1932, rivela alla fine tanti aspetti, diciamo, quantomeno curiosi, perché è una linea del Cobil che viene poi ampliata come scartamento da 65 a 95 centimetri e poi viene in qualche modo regalata, omaggiata alla società civile, dello stesso esercito che l'aveva costruita. Nel 1917, quindi qualche mese prima, nel giugno del 17, mese prima della tragica rotta di Caporetto, ho scoperto dall'Archivio di Stato di Udine un avviso che decretava come la Cividale Sussid, che è Sussida in italiano, a pochi chilometri da Caporetto, era aperta al pubblico. Evidentemente questa ferrovia che percorreva appunto la valle del Natisone, e arrivando fino a oltre il confine tra Italia e appunto allora l'impero austriaco, alle porte di Caporetto, era troppo apprezzata dalla popolazione locale per non essere utilizzata, e quindi in piena guerra mondiale, 1917, ripeto, questa ferrovia viene aperta anche al pubblico, con alcune cose, con un orario appunto che viene aperta al pubblico. Naturalmente sarà una linea, che ho detto, piuttosto sfortunata. Pensate che il suo direttore, Ercole Binetti, nel dopoguerra si suicidò perché non ottenne un contributo dal Ministero dei Trasporti dell'epoca e quindi non riuscì nell'intento di modernizzare questa piccola ferrovia. La zona, diciamo, orientale era anche importante per alcuni progetti che prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale riempivano le pagine dei giornali locali del tempo. Si parlava per esempio di un collegamento tra Cividale e la ferrovia transalpina che l'impero austro-ungarico aveva nel 1906 inaugurato e che pericolosamente passava a pochi chilometri dal confine italiano, che andava però, secondo appunto molti osservatori economici friulani e anche triestini, agganciata con una ferrovia che passasse appunto oltre Cividale attraverso appunto un valico, piccolo valico di Podresca, e arrivasse appunto a Canale, allora in italiano, sulla Transalpina. Veniva chiamata un po' pomposamente, un po' retoricamente, come la porta del Sempione orientale d'Italia. No? In pratica, appunto, a pochi anni dall'inaugurazione del Sempione, si sarebbe realizzato un secondo Sempione verso il confine con l'impero austro-ungarico, attuale Slovenia, alle porte di Cividale. Naturalmente tutto ciò riempiva di entusiasmo gli animi dei cividalesi, ma insomma alla fine tutto questo non si realizzò per il veto delle forze armate, che ritenevano appunto eccessivamente pericolosa questa porta, diciamo questo Sempione orientale italiano alle porte di Cividale. La storia delle ferrovie in Friuli è fatta insomma di tanti progetti mai realizzati. Pensiamo per esempio sull'altro fronte, quello occidentale, ai progetti che dovevano legare la carne al codore, sempre ovviamente via strade ferrate. C'era l'ipotesi di collegare Villa Santina, l'avamposto diciamo occidentale, no? della Carnia, collegata ferroviariamente al resto della rete, con Calalzo, una ferrovia che arrivava appunto a Calalzo di Vendicatore. Addirittura negli anni del dopoguerra, nel 20, uscì una legge dello Stato che prevedeva appunto la costruzione, l'inizio della costruzione di questa ferrovia. Vennero appaltati anche i primi lavori, però questa operazione anche naufragò. Sono proprio i primi anni 20 gli anni in cui si possono notare il maggior numero di progetti che poi non vengono realizzati. Questo per dare soprattutto un po' di ossigeno a una manodopera e a una disoccupazione che era preoccupante da un punto di vista sociale. E sono gli anni in cui per esempio anche le tranvie godono di grandi progetti. Da San Daniele, per esempio, se qualcuno sa no, più o meno dove è situato, si intendeva completare la tranvia Udine-San Daniele verso la stazione di Pinzano, passando oltre il ponte di Pinzano. Il ponte di Pinzano, vedo che qualcuno almeno mi fa un cenno e quindi sa dove si trova, nella stretta di Pinzano. Il ponte di Pinzano era stato concepito per ospitare anche una tranvia, la tranvia Udine-San Daniele, la Bacce, in Friulano, che collegava come prima e unica tranvia a vapore del Friuli, Udine, il capoluogo del Friuli, alla ridente cittadina di San Daniele. Il prolungamento di questa tranvia doveva effettivamente arrivare a Pinzano, che distava solo 8 km da San Daniele ed era la una stazione diciamo importante, perché poi sarebbe stata anche un punto di deviazione della ferrovia Portogallo-Gemona anche nei confronti di Magnago e Sacile, quindi la Pedemontana. Ci sono tanti altri progetti che in quegli anni nascono e si fanno in qualche modo notare, soprattutto creano delle polemiche giornalistiche pazzesche. Ecco, un altro fronte che indago, forse un po' meno rispetto a quello archivistico, anche quello dei giornali. Si parlava tantissimo, il giornale è una tribuna effettivamente in quegli anni, nei primi anni del secolo nuovo, del secolo breve, del XX secolo, sono tribune incredibili, per anche segnano la carriera di tanti uomini politici del tempo. Ci sono ambizioni effettivamente politiche da soddisfare. Per esempio Udine, che ha sempre sopportato di malavoglia le costruzioni di ferrovie che lambivano il suo territorio, esempio la già ricordata Portogruaro, Casarsa, Pinzano, Gemona, no? Non mi interessava il capoluogo friulano. Ebbene, cosa succede? Dopo molti anni Udine cerca di imporre una sorta di risarcimento a questa situazione di scacco che ha avuto, proponendo la costruzione di una ferrovia che era la Udine Maiano, la ferrovia che collegandosi alla stazione di Maiano sulla Pedemontana drenasse il traffico ferroviario che si generava lungo la Pedemontana portandolo appunto a Udine. E, naturalmente questa linea non ebbe seguito, venne costruito il sedime, vennero costruite le stazioni, vennero utilizzati i figli di papà che non avevano ottenuto la dispensa per non andare a fare la grande guerra, ma andare al fronte orientale, e vennero impiegati per costruire questa ferrovia. Però poi questa ferrovia anche nel dopoguerra non venne più realizzata. E, rimangono appunto alcuni edifici, anzi diversi edifici, caselli, un viadotto alle porte di Pagnacco, una stazione alle porte di Udine, che fa sì che appunto oggi molte associazioni di ciclisti, di amanti della natura vorrebbero appunto convertire in pista ciclabile. Questo è un po' il panorama generale, diciamo, che riguarda appunto il Friuli, ma perché non la Venezia Giulia? Ecco. Anche qui c'è un limite di carattere come dire, di metodologico. La parte che riguarda la Venezia Giulia, compreso appunto anche la Cervignano Belvedere, in effetti riguarda un capitolo di storia molto diverso dalle ferrovie in Friuli. Le carte si trovano soprattutto in archivi della vecchia Austria-Ungheria, a Vienna, sono scritti in tedesco, in gotico corsivo, e quindi sono assolutamente difficili da decifrare. Devo dire però che sono stato anche fortunato, perché per una buona parte ho trovato questi stessi documenti che si riferivano al territorio, diciamo, del Friuli storico, quindi quello al di qua del confine con l'Austria-Ungheria, quindi con il confine costituito dallo Iudrio, no? E queste carte erano tradotte in italiano. Diciamo che l'impero, la burocrazia austriaca era così avveduta e così lungimirante che, soprattutto per quanto riguardava i documenti più importanti, quelli anche sottoscritti dai ministri delle finanze dell'epoca, il ministro del commercio, il ministro dei, oggi diremmo il ministro dei trasporti, che erano indirizzati ai sindaci o comunque ai podestà o uomini politici che meglio rappresentavano il territorio e la politica locale, erano tutti tradotti anche in italiano. Quindi io trovo a Vienna un primo documento in gotico corsivo e poi la traduzione in italiano dell'epoca coeva. Questo sta a dimostrare appunto anche l'accuratezza, no, proverbiale della burocrazia asburgica, che effettivamente per farsi capire da tutti, ecco, usava la traduzione fin dei più appunto di tutti i documenti che potevano interessare e coinvolgere l'amministrazione italiana del tempo. Ci sarebbero tantissime altre cose da trattare. Ecco un altro capitolo a cui dedico un certo riguardo è appunto il tram bianco, il tram Udine tricesimo Tercento. Questo per dire come appunto anche il fratello minore, no, del treno ha una dignità appunto di studio che mi pareva assolutamente da condividere con i miei lettori. Il tram bianco è, rispetto alla Bacchia, al tram a vapore di San Daniele, il tram della borghesia milanese. Non a caso, appunto, è stato proposto, è stato fortemente voluto, come oggi si direbbe, no? Da un lungimirante magnate e industriale del tempo e inventore del tempo, Arturo Malignani, di cui tra l'altro quest'anno ricorre un anniversario, 150enario della nascita. E Arturo Malignani non solo inventò il tram elettrico a Udine, ma che arrivò tra l'altro tardi, perché Malignani era una persona estremamente focosa, volitiva, ma anche riusciva appunto a sbattere la porta in faccia agli amministratori che non la pensavano come lui, e quindi a un certo punto, dopo aver proposto ai sindaci che Udine andava non solo collegata al suo interno, no, nei suoi vari quartieri con una linea tranviaria, ma anche l'immediata periferia, Tricesimo, Tavagnacco, appunto con una linea elettrica, tram elettrico extraurbano, alle prime così risposte non proprio entusiastiche degli amministratori locali, Marignani li mandò tutti a Remengo, come si può dire, e lasciò perdere l'idea, il progetto. Lo riprese molti anni dopo, quando appunto già in Italia diverse imprese erano state realizzate e finalizzate appunto la costruzione di tram extraurbani, e Udine ebbe soltanto nel 1915, quindi a grande guerra già iniziata, il primo collegamento tra Udine e Tricesimo. Dovremmo aspettare ancora fino al 1927, quindi 12 anni dopo, per compiere l'ultima tappa di questo percorso, e vedremo collegata Udine appunto a Tarcento. Veniva chiamato il tram bianco, appunto per distinguerlo dalla più lenta, diciamo pure puzzolente, di carbone, tram a vapore che collegava invece San Daniele. Ma mentre San Daniele in un anno circa ebbe la fortuna di essere collegata con un tram a vapore con Udine, parliamo del 1888-1889, in un anno Udine fu collegata, o meglio San Daniele fu collegata con Udine da un tram a vapore di circa 28 km, quasi segna un po' dei tempi, delle difficoltà che appunto lì a pochi anni sarebbero appunto successe, riguardavano appunto e che avrebbero riguardato le amministrazioni pubbliche e la burocrazia del tempo. Ecco, ci vollero molti, molti più anni per appunto effettuare questo collegamento tra Udine e Tricesimo e poi a Tarcento. Questo perché le amministrazioni appunto probabilmente si parlavano anche fra loro e sapevano che queste realizzazioni alla fine costavano tanto di tasse locali e non erano ecco, sempre dei regali che qualche gran benefattore regalava loro. E quindi si informavano in termini molto stringenti, molto preoccupati anche, di quelli che erano effettivamente i costi, e quindi questo rallentava effettivamente poi la realizzazione. Malignani però fece i suoi lavori fuori legge, al di là delle autorizzazioni che non arrivavano, e addirittura mi raccontò, questa è una delle poche fonti orali che ho sfruttato, il figlio del direttore che seguì poi Arturo Marignani nella gestione della tranvia, addirittura per l'inaugurazione della tratta 33°, l'ultima tratta del 1927, grazie appunto alla conoscenza che Calligaro, il dottor Calligaro, direttore della tranvia, aveva con il questore di Udine, ecco, solo attraverso questa amicizia si evitò l'intervento dei carabinieri il giorno dell'inaugurazione della tratta 33°. Perché mancavano le autorizzazioni necessarie. La burocrazia stava lentamente prendendo piede e rispetto ai vecchi progetti, anche questi appunto voluti da ingegneri austriaci, pensate che appunto la tranvia a vapore Udine-San Daniele era stata realizzata sia con capitali sia con ingegneri, professionalità austriaca. Karl Neufeld, per esempio, era un bancario viennese di origini tedesche che appunto per realizzare evidentemente degli utili fece questo progetto che poi realizzò per il collegamento tranviario Udine-San Daniele. Appunto l'idea è che passano pochi anni e già il quadro politico diventa molto molto più complicato, fino appunto agli episodi che vi ho raccontato relativi appunto al 1927. Ecco, questa è un po' la storia che può interessare appunto anche il nostro lettore. Ci sono altre situazioni anche particolarmente così interessanti, curiose, la costruzione per esempio della Palmanova Cervignano fatta durante la Grande Guerra. L'esercito, come sapete, italiano occupa Cervignano proprio il 24-25 maggio del 1915, no? La prima grande città che viene, la prima cittadina che viene occupata. Ecco, immediatamente dopo, grazie alla società veneta, questa impresa privata, no, che allora decideva effettivamente tante cose e realizzava appunto i progetti che poi venivano fatti propri dall'esercito italiano, dal Genio Ferrovieri e poi venivano anche vendute alle Ferrovie dello Stato, ecco, la società veneta per esempio realizza il progetto della Palmanova Cervignano che viene inaugurata nel 1916, quindi un anno dopo l'intervento del Re d'Italia appunto nella Grande Guerra. E, ecco, insomma, è una storia insomma, in qualche modo anche frammentata, io lo dico subito, sono 13 capitoli, ognuno con una propria storia. Lo sforzo è stato poi anche quello di eliminare tutte le ripetizioni che inevitabilmente, accostando poi un capitolo dopo l'altro, emergevano in termini anche piuttosto preoccupanti. Ma in questo senso sia l'editore sia anche il direttore della collana mi hanno aiutato e soprattutto mi ha aiutato il computer, perché quando vedevo che appunto certi nomi ricorrevano troppo di frequente capivo che certe ripetizioni venivano fatte da un capitolo all'altro e quindi era il caso di tagliare, altrimenti il libro avrebbe avuto ancora un maggior numero di pagine. Ecco, un'altra parte che mi ha appunto molto, dopo concludo, casomai poi rispondo a delle domande che avrete la bontà di farmi, un'altra parte diciamo, del lavoro molto molto, su cui mi sono impegnato parecchio, è l'indice dei nomi. inserito lì perché è una cosa, è quello che qui dicono, è il magazzino delle scope, no, di una casa. È una cosa che insomma non è che debba essere perfetta, no? Però è utile. È utile permette appunto di capire di quali persone si sia parlato. Ed effettivamente ecco, è emersa tutta una serie di ingegneri di fine Ottocento che sono stati determinanti per la costruzione e la progettazione di tante linee. Su questo esiste una bibliografia assolutamente scarna, no? Ci sono pochissimi studi che, a parte i grandi Carlo Vega o Luigi Negrelli, che già ricordavo, però c'è tutta poi una schiera di ingegneri, sia impiegati nel Ferrovie dello Stato, sia appunto nella società veneta, o anche progettisti in qualche modo che si sono impegnati come liberi professionisti, poi venivano pagati dalle amministrazioni pubbliche per realizzare questi progetti, che effettivamente sono entrati un po' nel dimenticatoio e non hanno avuto mai una dignità di un proprio biografo. Ecco, c'è tutta questa storia, ecco, della tecnica che effettivamente, ecco, secondo me va in qualche modo recuperata. Gli umanisti come me, insomma, lo metto in questa grande schiera, effettivamente ricordano molto più frequentemente anche modestissimi scrittori, novellatori, poeti, no, verseggiatori, e che magari hanno pubblicato 2 o 3 libri nella propria vita, e non ricordano invece ingegneri, tecnici, architetti che hanno modificato il territorio, che hanno dato un contributo notevole anche al progresso della nostra società. E questo, diciamo, è quasi un piccolo risarcimento nei confronti di tante figure che proprio tanto modeste non sono e che meriterebbero anche un profilo biografico forse più appunto appropriato di quanto la storia non ci abbia restituito di loro. E la parte iconografica, di cui vedrete qualche cosa ma che non è poi quella che pubblico nel libro, è in qualche modo legata a una doppia, come dire, tendenza. Da un lato volevo a un pubblico che normalmente non conosce queste cose offrire delle immagini di forte rappresentatività, immagini molto belle, anche già conosciute, non per forza inedite. Ci sono per esempio le foto di Attilio Brisighelli, un grande fotografo friulano che ha operato nella prima metà del Novecento, e che secondo me sono una più bella che l'altra, peccato che ne abbia fatte poche. Sulla carne a tormento di Villa Santina c'è una foto che ho pubblicato nell'inserto fotografico della stazione di Tolmezzo, con al primo binario la Decoville per Paluzza e al secondo binario e al terzo binario i 2 treni della Veneta che si incrociano con 2 locomotive T3, no? Alla stazione di, insomma, un evento eccezionale, 3 binari, tutti e 3 occupati da locomotive, da mezzi in 3 opposte direzioni. E dall'altro invece ho cercato di recuperare delle foto inedite che appunto potevano interessare gli appassionati. C'è per esempio una foto del ponte su Risonzo, della linea bassa, tra, diciamo, Cervignano e Ronchi dei Legionari Sud, con il passaggio dell'Oriente Express, del famosissimo Oriente Express, ma diciamo in questa foto in bianco e nero, dove appunto il treno è un particolare di questa immagine, dove si vedono i 2 ponti, dove evidentemente l'attenzione del fotografo voleva rimanere, ecco, il treno, decifrare che quello doveva essere un treno, un niente espresse, insomma è stato un po' difficile e soprattutto è stato difficile capire che tipo di locomotiva appunto era il traino di questo treno internazionale che già allora faceva molto parlare di sé. Ecco, e poi c'è appunto tutta la parte che riguarda il tram. Un tram che appunto da un lato diventa un mezzo per un turismo fuori porto, un turismo molto domestico, molto domenicale, no? È il tram bianco per Trecento, la perla del Friuli, no? È il tram bianco per Tricesimo, dove appunto in 20 minuti l'Udinese poteva appunto soffermarsi, andare in gita appunto in una ridente località dell'Interland Udinese. E poi appunto è anche il tram del dopoguerra, il tram carico di pendolari che sfollano anche dalla città verso la periferia per evitare i bombardamenti, tant'è che appunto le cronache parlano di molti tram bersagliati, mitragliati dall'aviazione, ci sono esempi clamorosi purtroppo del tram bianco, del ponte fatto esplodere da un bombardamento aereo, quello che valica la ferrovia Pontebana, proprio negli ultimi giorni del secondo conflitto mondiale, e ci sono poi i tram a vapore dell'Udine San Daniele, proprio forse perché portavano tanti udinesi al sicuro, no? In campagna venivano bersagliati anche dall'aviazione alleata. E sono tram assolutamente frequentati, frequentatissimi. Pensate che sul tram bianco nel 1946 si ebbero 1.400.000 viaggiatori. Se pensate che attualmente sulla Udine Cividale, un treno a scartamento ordinario, quindi un treno vero, insomma, in un anno sbigliettano qualcosa come 350.000 biglietti, ecco, notate appunto la differenza, cioè allora i treni tra l'altro erano molto meno di adesso, molto meno frequenti le corse, e quindi potete immaginare che stato di sovraffollamento, no? Potevano avere. Infatti le foto che si ricavano da quelle indagini nel dopoguerra parlano di tram assolutamente grondanti di persone, di viaggiatori sui predellini, ecco, poco manca che viaggiassero sugli imperiali di queste carrozze. Questa è un po' la storia che vi volevo, che ho raccontato in questo libro, e ci sono tante cose che non vi ho potuto riferire, ma insomma sono contenute nel libro. Credo che appunto il libro colmi una lacuna appunto negli studi storico-economici, anche se non è un libro effettivamente di economia, di storia dell'economia, è un libro a metà strada tra appunto un racconto di un appassionato e qualcuno che anche cerca però di costruire la storia, di capire il perché di certe scelte, soprattutto certe scelte infrastrutturali, no? Che sono molto molto diverse da quelle di oggi. Oggi la gente, sappiamo anche a Udine, cerca di allontanare il treno, no? Dalle proprie case, perché è fonte di inquinamento acustico soprattutto, no? Conegliano stessa oggi, arrivando in treno a Milano, è un percorso appunto chilometri di barriere artificiali che appunto separano la linea ferroviaria dalla città, insomma non si vede più praticamente, perché siamo contornati da un lato e dall'altro da queste barriere. Allora invece si faceva gara per avere il treno proprio sotto casa, tant'è che Luigi Negrelli, proprio per nel 1852-53, proprio per appunto raccomandare gli udinesi di realizzare alla fine la Bahnhofstrasse, la strada principale che avrebbe collegato il centro storico di Udine alla stazione, un viale alberato imponente, e di dedicarlo ovviamente a Franz Josef, all'imperatore Francesco Giuseppe. Ecco, quando appunto si rese conto che l'amministrazione comunale di Udine tergiversava, non decideva mai di realizzare questa strada, questa Bahnhofstrasse, no, verso la stazione, allora in una lettera molto seccata, rivolta al direttore tecnico della Veneto Illirica di Stanza a Udine, disse: va bene, se entro una certa data non avrò una risposta dal Consiglio Comunale di Udine in merito a questa strada dedicata a Francesco Giuseppe, io farò la stazione di Udine molto molto più a sud, no? Verso Cursignacco, come sa dov'è, no? Ecco, molto più a sud di Udine, perché gli udinesi non meritano il treno che io ho costruito per loro. Ecco, queste sono le cose di cui volevo raccontarvi, e grazie per l'attenzione.